Ed eccoci quindi in voce e partiamo subito con cercando di spiegare un po' che cosa succederà quest'anno. Quindi chi meglio di Lorenzo può parlarci di quello?
Vabbè. Allora, intanto parlo, ci sto?
Può parlarci? Sì, io ti sento.
E io no, però non fa niente. Intanto parlo e mi sento da fuori. Allora, no, niente, quest'anno, visto che l'anno scorso, visto che non ci bastava più essere un organismo, no, a quattro teste, abbiamo deciso che, pur mantenendo le quattro capocce, però cerchiamo di unire i cervelli, no? Cercando in qualche serata estiva, così, col venticello di ponente, no, qualche refolo di vento nel caldo estivo, abbiamo pensato che invece un tema che poteva riunirci tutti quanti, un tema che poteva diventare trasversale e quindi unire i vari approcci, che comunque manterremo, ovviamente ognuno il suo, se non altro perché sono tutti lunedì diversi, poteva essere l'universo che può essere compreso dentro la locuzione scienza e potere, tra scienza e potere, perché ci siamo resi conto, anche a partire dalle cose che abbiamo fatto noi, ma parlando tante volte anche con le trasmissioni di Geologia Senza Frontiere, anche insomma, in generale nelle nostre trasmissioni ricorre questo ruolo intermedio della scienza tra la società comune, tra la società nostra, no? Perché poi ognuno, anche noi, magari abbiamo qualche competenza su qualche argomento, però in linea di massima non sappiamo niente. E abbiamo sempre bisogno di una mediazione tra la politica e le nostre scelte individuali. E spesso la scienza, per il ruolo che gli viene dato, soprattutto nella nostra società, oggi rileggevo qualcosa che mi faceva riflettere su questo, spesso la scienza si propone come mediatore culturale, in un certo senso, tra le istanze della vita comune, della politica, e definisce in qualche modo delle scelte. E noi siamo portati, in virtù di una capacità e di una convinzione anche, che la scienza sia oggettiva, no? Qualcuno ha scritto che la scienza rischia di essere incarnare l'unico orizzonte fondamentalista che si riesce a concedere la cultura occidentale, no? E quindi in qualche modo, in certi casi, legittima le decisioni, può legittimare le decisioni della politica e del potere. In questo senso gli scienziati, essendo appunto avendoci questa sovranità dell'intelligenza, essendo considerati spesso come individui dotati di capacità eccezionali, agli scienziati, noi liberi cittadini, normali persone, anche nel movimento, gli demandiamo una capacità di leggere, no, la realtà in modo più limpido di quanto possiamo fare noi. Ed è qui che avviene il potenziale patatrac. Se lo scienziato, per motivi che sono legati magari al finanziamento del suo istituto di ricerca o della sua ricerca, o semplicemente anche per essere valutati come depositari della verità oggettiva, quindi hanno bisogno di asservirsi in qualche modo alla politica e diventare esperti, noi dall'esterno non siamo in grado più di capire se la scelta, se l'oggettività a cui ci affidiamo è realmente oggettiva. Se lo scienziato, come avviene in certi casi e più eclatantemente negli esperti televisivi, si trasforma in esperto, diventa anche inesperto a un certo punto, aumenta la sua autorevolezza e diventa poi capace di dare indicazioni su tutto. Gli esperti televisivi sono tipici, loro partono da una scienza, poi diventano esperti, viene riconosciuta un'autorità assoluta in relazione al fatto che loro sono in grado di decodificare le questioni scientifiche, e quindi poi vengono chiamati a dare la loro opinione su tutto.
Il termine tuttologo ormai penso che sia un neologismo entrato nel...
Esatto, però se il tuttologo, che tu in linea di massima smascheri, riesce, certo, a riconoscere, ma se invece è ammantato di oggettività in quanto è uno ricercatore, uno scienziato, così tu rischi di essere tratto in inganno da uno che da scienziato che era si trasforma in esperto e poi diventa, come è avvenuto in parte secondo alcuni per la vicenda, per esempio, dell'Aquila, della Commissione Grandi Rischi, che abbiamo ricordato tanto e che ricorderemo anche quest'anno, rischia di diventare una commissione che trasforma la sua autorevolezza, tipo la Commissione dei Grandi Rischi, da autorevolezza diventa uno strumento autoritario in quel caso lì, no? E quindi un gruppo di scienziati si trasforma, come ha detto Ciccozzi, in un'accolita di cialtroni. Allora, noi, senza essere tragici, però noi con la nostra trasmissione una volta a settimana, quello che possiamo fare è cercare di inserirci in questo, tenendo presente questa cosa, questa l'esistenza della possibilità che uno scienziato, per, proprio per come è il mercato scientifico, mercato tra virgolette in Italia e quindi i finanziamenti dell'università così, ha bisogno certe volte di diventare asservito alla politica per trovare finanziamenti, se lavora al CNR, se lavora all'università così, per trovare finanziamenti e per trovare una sua oggettivazione. A quel punto lì l'unica cosa che possiamo coltivare noi con le nostre minime competenze e con tutte le persone che contattiamo di solito per cercare di capire qualcosa, l'abbiamo fatto tante volte l'anno scorso tutti quanti, l'unica cosa che possiamo fare è coltivare il dubbio, no? Coltivare il dubbio e cercare di orientarci in questa confusione in cui nessuno si sa più se questo mito dell'oggettività è effettivamente un orizzonte fondamentalista o no. Quindi l'idea che c'era venuta quest'estate, che è ancora chiara, nonostante non ci sia il ponentino, no? E non stiamo su una terrazza con la birra, e ancora ce l'abbiamo presente, è di creare questa connessione tra tutte le nostre, tra tutte le trasmissioni di Entropia Massima, che cerchino di volta in volta di affrontare sti temi di questo rapporto difficile tra scienza e politica, tra scienza e potere. Detto questo, passo la parola a Davide.
Allora, noi in questi anni di Entropia Massima abbiamo di fatto parlato di trasformazioni. Abbiamo parlato di trasformazioni innanzitutto ambientali, ma abbiamo parlato anche di trasformazioni del cyberspazio. Abbiamo parlato di trasformazioni del territorio e di come esso sia stato sottoposto alle più meschine speculazioni. E quindi abbiamo parlato di come l'entropia cresca, insomma, quindi in qualche modo ci siamo nel tema. Quello che forse abbiamo sempre fatto in questi anni è stato fornire degli strumenti e infatti direi che probabilmente è questo il motivo per cui facciamo queste trasmissioni e per cui quest'anno le vogliamo riconfermare in questa nuova veste. Fornire strumenti su argomenti che purtroppo non sono molto comuni, non sono un patrimonio culturale comune. A rafforzare questa tendenza, l'anno scorso abbiamo fatto partire il filone Libera Scienza e Libero Stato, che è proprio la summa massima di questo principio, cioè abbiamo fornito anche insomma concetti scientifici anche difficili. Certo, non pretendiamo che durante una trasmissione di 45 minuti a lunedì sera riusciamo a insegnare qualcosa veramente, magari possiamo incuriosire, poi l'approfondimento deve comunque venire dopo. E allora quest'anno abbiamo deciso appunto di coniugare le nostre trasmissioni con il filo conduttore comune di scienza e potere. Perché? Beh, perché è evidente che tutte queste trasformazioni di cui noi parliamo non sono neutre, sono indirizzate evidentemente, no? Come qualunque processo umano è indirizzato dalla politica, anch'esse sono indirizzate dalla politica, e questo noi lo sappiamo. E del resto lo sguardo con cui noi ci rivolgiamo a queste trasformazioni anch'esso non è neutro, e noi rivendichiamo il fatto che non sia neutro. Noi abbiamo il punto di vista che è quello di questa radio che tutte e tutti ascoltate, che quindi è di tutti e tutti noi, e quindi utilizziamo questo tipo di lente per parlare delle trasformazioni. E non ci sfugge neanche il concetto che a volte il processo si inverte, cioè le grandi evoluzioni scientifiche e tecnologiche, quando sono, come si dice in inglese, game changer, no? Che cambiano completamente le regole del gioco, possono in effetti dare uno scossone alla politica, che poi tornerà ovviamente a rifar suo la guida. Insomma, no? il processo di conduzione dello sviluppo di queste innovazioni. Però c'è un momento in cui queste innovazioni esplodono e sembra che le cose possano improvvisamente cambiare, no? Penso al tema che io ho curato in questi anni del cyberspazio, che è abbastanza emblematico, no? Di come esso sia diventato dirompente e poi ovviamente come tutto il resto sussunto, anzi in maniera probabilmente ancora più preoccupante, no? E questo è un po' il filone su cui mi sono mosso in questi anni e che continuerò a fare anche quest'anno. Quindi parleremo chiaramente di intelligenza artificiale, di machine learning, di big data, parleremo di come la tecnologia sta diciamo, ma in realtà non vorrei neanche dire questo, non vorrei neanche dire parleremo di tecnologia, parleremo in realtà di società, di come noi viviamo socialmente nel digitale per comunicare, per lavorare, per essere, proprio per essere. E quest'anno il tocco che vorremmo dargli è quello delle diseguaglianze. Abbiamo visto tante volte nei film di fantascienza che parlano di intelligenza artificiale parlare di queste guerre che si scatenano di macchine contro uomini, no? Sono quasi tutti su questa falsariga i film che parlano di questo, perché è una grande paura dell'uomo quella che appunto creando delle macchine che sono in grado di effettuare dei ragionamenti, di prendere delle decisioni, e poi queste macchine possano competere con la sua stessa essenza umana. Ebbene, io penso che questa sia solamente un modo di trattare il tema piuttosto superficiale. Perché non ci occupiamo invece di come queste tecnologie creano delle diseguaglianze? Questo è un tema molto più preciso, no? Peraltro su questo insomma il marxismo ci può sicuramente aiutare, no? È un'analisi che possiamo tranquillamente utilizzare, che è sicuramente efficace, soprattutto descrive cose che interessano di più di guerre fra macchine e umani fantomatiche, che spaventose, che ci congelano, hanno al più il potere di spaventarci, di impedirci di ragionare, di voler rifiutare tutto, no, allora lasciamo perdere, allora non se ne parla proprio, no, invece no, parliamo di delle disuguaglianze che queste tecnologie possono inserire nella società, nel discorso sociale, e di come possiamo attivare un conflitto per impedire che ciò avvenga. È molto difficile, molto molto difficile, però da qualche parte dovremmo pur cominciare, insomma, altrimenti rischiamo di fare solo della fantascienza, che però è un po' sterile fino a se stessa.
Bene, quindi abbiamo fatto un primo brevissimo giro, un inizio di un assaggio di quello che sarà il nuovo anno, e prima pausa musicale del nuovo anno, ci ascoltiamo i Doors e poi torniamo in voce.
Oh! your vows. Give up your vows.
Ed eccoci, come preannunciato, di nuovo in voce. Stavolta la parola me la prendo da solo, nessuno mi dà il lancio. Sono Marco di GSF e vedo gli altri che mi guardano sgomenti, non si sono accorti, siamo rientrati in trasmissione. Ma tanto avete il microfono spento. Avevate il microfono spento e l'ho tenuto giù apposta. Appunto, come GSF anche noi declineremo il rapporto tra scienza e potere, diciamo a nostro modo, tenendoci da bravi geologi radicati sul territorio, sulla gestione del territorio, il rapporto tra chi lo gestisce dall'alto di solito e chi vive nel territorio, chi li conosce. Negli ultimi 3 anni circa abbiamo faccio un rapido riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo parlato con comitati di persone che vivevano in posti e avevano subito degli eventi diciamo geologicamente importanti, principalmente di dissesto idrogeologico o emergenze idriche, ed è stato bellissimo e ci ha anche molto arricchito parlare con tante persone e poi anche risentirle in varie trasmissioni nel corso del tempo per vedere cosa fosse cambiato, se magari anche le promesse che erano state fatte. Mi ricordo per esempio Olbia o le Alpi Apuane, Olbia dove c'è stata una grossa alluvione circa 4-5 anni fa, o le Alpi Apuane che hanno dei problemi atavici, diciamo, e vedere come seguirli anche nel tempo. Quest'anno invece andremo un gradino sopra a livello, purtroppo diciamo così, gerarchico, e vediamo quello che succede nella gestione dall'alto di questi territori. Anche quello serve, e vedere come questa è portata avanti, se è portata avanti in maniera autoritaria. È già stato citato quello che per noi geologi, ma non solo, un po' il punto di cesura, di discontinuità, cioè la Commissione dei Grandi Rischi dell'Aquila, in cui c'è stato un vero e proprio scontro tra scienza e potere. Ognuno, è molto complesso parlarne in 30 secondi, sicuramente uno come Lorenzo ne potrebbe parlare mezz'ora, tre quarti d'ora, nella migliore delle ipotesi. E lì è stato probabilmente è stato appunto lo scontro migliore o peggiore dal punto di vista tra scienza e potere, dal nostro punto di vista. Perché ormai nella gestione del territorio non si può più non parlare anche di tutela dello stesso. Se non si parla anche di tutela, non può più essere ignoranza, lasciando perdere quello che è successo in questi giorni tra Greta, Friday for Change, Friday for Future, che comunque sono, ne parleremo penso ovviamente in qualche trasmissione a turno, probabilmente se non direttamente ne parleremo a rotazione, lo citeremo, però sono temi che ci stanno a cuore da più di una settimana, insomma sono parecchi anni che nei vari modi noi che siamo qui bene o male li trattiamo, e quindi adesso un po' di più di consapevolezza c'è, però non siamo più negli anni 50-60 in cui si decideva: devo fare un centro petrolchimico, pam, lo faccio a Marghera, a Priolo, a Termini Imerese, così. Adesso bisogna anche fare un discorso più di tutela ambientale. Se non lo si fa, le cose non è più ignoranza, è per interessi, e gli interessi fondamentalmente o sono soldi o è potere. Non è che, non penso ci siano tante altre possibilità. Quindi noi parleremo più o meno di questo, con questa ottica. Chiaramente, se dovesse succedere qualcosa di particolarmente interessante nel corso dell'anno, qualche piccola libertà di movimento ce la prenderemo, come può essere, negli anni scorsi abbiamo parlato del referendum Notariv o delle legge salva Ischia l'anno scorso, come era stata definita sui condoni edilizi. Dovesse succedere qualcosa di questo genere, magari uno svia un pochino, poi sviare fino a un certo punto, perché comunque mi sembra tutto abbastanza connesso con il cappello che abbiamo dato a questa nostra nuova trasmissione. E quindi niente, insieme a noi di Geologia Senza Frontiere, con noi anche, che poi è uno di noi, ci sarà anche Paolo, che qui adesso lascio la parola, come storicamente dividiamo la trasmissione con lui, con il forum. Prego Paolo.
Sì, buonasera a tutte e tutti e ben ritrovati per questo nuovo anno di Entropia Massima. Abbiamo appunto scelto questo filo conduttore e credo che appartenga un po' a tutte le tematiche che abbiamo affrontato in questi anni. E devo dire, diciamo, io così per agganciarmi a questo discorso voglio portare un esempio che credo sia emblematico nel rapporto o nella contraddizione che c'è tra scienza e potere, perché noi, diciamo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle che cosa vuol dire, diciamo, la sovrapposizione tra questi due ambiti. E come sapete, l'abbiamo ricordato più volte, ne abbiamo già parlato, però vorrei un po' riproporlo oggi, perché il referendum, uno dei due referendum sull'acqua del 2011, riguardavano la cosiddetta remunerazione del capitale investito, ovvero il profitto garantito per legge ai gestori, e abbiamo dovuto fare una lunga battaglia a livello legale, scomodando anche sostanzialmente la scienza, cioè chi studiava, diciamo, quel settore lì, e in particolare lo specifico di questa voce della remunerazione del capitale, che è uno dei punti fondamentali rispetto alla garanzia di far profitto nei servizi pubblici, non solo sull'acqua, perché lo stesso identico concetto è anche utilizzato nel servizio di energia elettrica e gas. Sta di fatto che dopo il referendum si è utilizzato proprio questo strumento, cioè recepire quanto fino a quel momento era stato fatto per determinare, diciamo, la tariffa del servizio elettrico e gas, ed è stato mutuato anche sull'acqua, quindi di fatto riproponendo stesso identico concetto anche sull'acqua, nonostante ci fosse stato un referendum e quindi una volontà popolare chiara per la sua abrogazione. E in questo ovviamente ne siamo usciti sconfitti dopo una dura battaglia legale fino al Consiglio di Stato, con una sentenza che credo che sia emblematica, perché sostanzialmente il giudice del Consiglio di Stato ha detto: ci dispiace tanto, cari italiani e cari italiani, che siete andati a votare, ma sostanzialmente la teoria economica dominante prevede la remunerazione del capitale, e quindi questa in qualche forma va garantita, e quanto aveva individuato l'authority, denominando la costo della risorsa finanziaria, sotto la quale sostanzialmente soggiaceva la stessa formula che era utilizzata prima per la remunerazione, è quanto appunto garantisce che si prosegua con la teoria economica dominante, che è ovviamente quella liberista. E quindi ecco, noi come Movimento per l'Acqua abbiamo provato sulla nostra pelle, ma tutte le italiane e gli italiani, perché in questo modo è stato cancellato l'esito referendario, proprio attraverso la complicità di teorici e scienziati dell'economia che hanno appunto individuato il fatto che si doveva continuare a riproporre il profitto garantito, proprio perché lo prevede il sistema economico liberista e capitalista. E in questo ovviamente c'è una complicità anche del potere e della politica, dei rappresentanti istituzionali, che ovviamente hanno visto di buon occhio questa sentenza e questa teoria. E quindi questo ecco è anche, diciamo, l'approccio con cui noi ci accingiamo a questo nuovo anno, ovviamente mutuando dall'esperienza, e ai noi il tema dell'acqua non è esente dalla contraddizione del rapporto tra scienza e potere, perché ovviamente è una risorsa fondamentale per la vita, e quindi può essere definito un bene comune, ma è una risorsa naturale su cui ovviamente gli occhi del mercato e delle lobby economiche finanziarie sono sempre puntate, soprattutto in un periodo in cui diviene sempre più scarsa sia per i cambiamenti climatici che per l'inquinamento che ovviamente si produce e aumenta di giorno in giorno, e quindi su questo il rapporto tra scienza e potere ovviamente è centrale. Proveremo a svilupparlo anche sulla base di quelle che sono da una parte le esperienze, ma anche l'attualità, laddove dovesse emergere qualche evento o iniziativa in questo senso.
Perfetto, grazie Paolo. Allora, seconda e ultima pausa musicale, tra 3 minuti torneremo in voce con l'ultima parte di questa prima trasmissione dell'anno di Entropia Massima.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
Ed eccoci di nuovo qui. Adesso la parola la lascio ad Alberto Castagnola. L'anno scorso la sua rubrica l'avevamo chiamata rubrica, insomma la sua trasmissione, la sua parte era il filo rosso di Alberto. Vediamo quest'anno dove ci portano le sue considerazioni.
Bene, siccome devo parlare di ambiente e di clima, il filo sarà sempre più rosso da questo punto di vista, nel senso che questa volta ci sarà qualche elemento di novità, cioè la mia analisi in genere è di carattere economico, concentrata particolarmente sui temi ambientali. Quindi io non sono uno scienziato del clima, però lo analizzo in maniera abbastanza approfondita dal punto di vista economico. E quindi questo è il tema generale. Ovviamente dentro questo tema i meccanismi della scienza, i meccanismi dei rapporti col potere, eccetera, saranno, i riferimenti saranno continui, perché come dire, il meccanismo in atto è esattamente uno dei punti di maggior conflitto proprio tra questi due grossi campi del sapere. L'altro elemento importante è che la situazione ambientale continua a peggiorare e contemporaneamente si continua a verificare che di fatto, cioè in termini di azioni concrete intraprese da governi, siamo ancora molto lontani dal minimo necessario e ormai diventato sempre più urgente. Quindi dovremmo continuare a documentare, cioè analizzare quali sono i meccanismi ambientali che stanno peggiorando e soprattutto i tempi di accelerazione di alcuni di questi meccanismi, e contemporaneamente tenere d'occhio quali sono i ritardi e anche gli errori che i meccanismi del potere continuano a fare riguardo a soltanto questo ambito, oltre agli altri di cui si potrebbe parlare. Quindi questo è il campo che esploreremo nei prossimi incontri. Io poi vorrei anticipare un paio di aspetti che mi sembrano importanti. Il primo, perché è successo qualcosa durante l'ultimo anno, gli ultimi mesi. Il primo passaggio è che c'è ormai una base, che non è una base popolare, ma è una base molto qualificata, sono i giovani che hanno dimostrato qualche giorno fa di rappresentare una massa piuttosto consistente. Se, come penso e auspico, questo impegno continuerà nei mesi successivi, tutto il quadro politico dovrà tenerne conto. Quindi dobbiamo esaminare con estrema attenzione all'interno del movimento cosa succede e quali saranno i suoi rapporti con i meccanismi del potere. E questo è nuovo, cioè finora ne abbiamo parlato poco, perché in realtà non c'erano molti conflitti di questo genere, mentre oggi ci sono. C'è poi un secondo fattore un po' meno evidente, che però ai miei occhi, abituato a seguire un po' i movimenti, mi sembra abbastanza importante. Molte delle reti che esistono in giro per l'Italia hanno capito nell'ultimo anno che devono collegarsi, cioè che non è più possibile che ogni rete continui a occuparsi del suo scopo specifico. E ci sono già parecchie esperienze in questo senso. Il 23 marzo c'è stata la prima manifestazione di un collegamento di questo genere. Intendiamoci, non sto parlando di reti delle reti, di impostazioni, di connessioni, di coordinamento o di organi in comune, eccetera. Non siamo lontani ancora da questo. Quello che funziona è la mobilitazione puntuale su un obiettivo preciso, che molte reti di composizione, orientamento anche diverso, ritengono invece essere dei punti fondamentali sui quali occorre concentrare gli sforzi. Anche questo è un fattore nuovo che dobbiamo seguire con estrema attenzione, perché può essere la chiave di risposta attuale. Un ultimo elemento, questo è così, ho visto in questi giorni un documento fatto dalle tre organizzazioni sindacali, le confederazioni, che hanno partecipato alla manifestazione dei Fridays for Future di venerdì, di sabato scorso, con una delegazione. Però quello che non ha circolato molto è che l'hanno fatto in base a un documento comune di analisi dei problemi ambientali e degli interessi del sindacato a partecipare all'analisi e agli interventi. in favore del clima e di tutti i problemi ambientali. Il documento è ancora in fase di discussione, quindi non abbiamo ancora i contenuti a portata di mano, però è un fattore nuovo di cui bisognerà cominciare a tenere conto, nel bene e nel male, cioè con eventuali limiti, ma anche tentando di sollecitare reazioni che siano all'altezza dei problemi che dobbiamo affrontare. Quindi credo che nei prossimi mesi ci saranno, come dire, molta carne al fuoco, dovremo parlare di molti aspetti e cercheremo di essere sempre espliciti. Vorrei fare una richiesta per quanto ci riguarda e credo che valga per tutti quanti noi: se c'è qualche problema che non capite, cioè che qualcuno ha difficoltà a capire o ad accettare, fatecelo sapere, cioè mandate un messaggio e noi cercheremo di rispondere negli incontri successivi. Questo per favorire, no? Quindi vorrei fare qualcosa di diverso dalle domande fatte durante la trasmissione, che hanno il limite del tempo, cioè si può rispondere ma sempre in maniera molto affrettata e poco approfondita. Se avete delle domande più consistenti, fatecele conoscere e noi nel corso delle trasmissioni cercheremo di dare una risposta. Grazie e buon lavoro per tutti.
Bene, grazie Alberto. E ora l'ultimo intervento di questa prima trasmissione collettiva è per Jacopo, quindi prego Jacopo.
Sono l'ultimo.
Sei l'ultimo.
Sono l'ultimo, chiudo il corteo. Libera Scienza e Libero Stato, anche Libera Scienza e Libero Stato quest'anno si ripropone, come abbiamo fatto per chi ci ha ascoltato l'anno scorso, di trattare il tema di scienza e potere. Noi l'abbiamo fatto, lo facemmo nell'ultima puntata a giugno, se non ricordo male, cercando di parlare, facendo un esempio emblematico, storico, di conflitto tra scienza e potere, che è quello dell'arma atomica, che fu usata a Hiroshima e Nagasaki, e poi quello che ha comportato, come tutti poi noi sappiamo, nel nostro immaginario collettivo sul nucleare. Abbiamo sentito da tutti scienza e potere declinati sotto vari aspetti, dall'intelligenza artificiale, dal cyberspazio, dal punto di vista della geologia, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista ancora più attuale della difesa dell'acqua potabile. Anche noi, Libera Scienza e Libero Stato, quest'anno si riproporrà di declinarlo secondo il suo punto di vista, cioè quello che abbiamo fatto, cercare di decifrare i rapporti tra scienza e potere da un punto di vista della ricerca più di base di quello, cercando di trattare sempre argomenti scientifici, parlando con Lorenzo in tutti questi mesi, appunto, tra una birra e l'altra ci sono venuti in mente diversi temi. Uno dei primi che vorremmo trattare, come è stato già accennato dagli altri compagni, è quello dei cambiamenti climatici. Ora, cambiamenti climatici, sappiamo, partendo dal presidente degli Stati Uniti negazionista dei cambiamenti climatici, fino ad arrivare anche a un documento molto più, diciamo, domestico, italiano, firmato da diversi scienziati e non, che negano, appunto, tra cui il caro Antonino Zichichi, il professor Zichichi, che nega a spada tratta i cambiamenti climatici, fino ad arrivare ovviamente a una trattazione possibilmente più oggettiva e capire soprattutto il perché ci sono, dove interviene il potere nella decisione, nelle opinioni degli scienziati riguardo, appunto, i cambiamenti climatici. Poi, come con l'idea di Lorenzo, si parlerà di razza.
Sì, certo, è l'invenzione della razza, no? La scienza è stata molto importante, molto importante, purtroppo molto mestamente importante anche in questa affermazione di questo concetto assolutamente senza alcun fondamento scientifico, però effettivamente mi ricordo io l'evoluzionista Stephen Jay Gould che raccontava in una conferenza ai Lincei come gli scienziati spingevano i pallini dentro i crani dei bianchi per dimostrare che i pallini di piombo, per misurare il volume della scatola cranica, per dimostrare come invece il cervello degli africani, che utilizzando un altro cranio, era meno capiente. Quindi in un caso cercavano di mettere più pallini, quindi agitavano il cranio, infilavano pallini di piombo per dimostrare che c'entravano tre pallini di piombo. Quindi la scienza ci ha avuto grandi. Quindi cercheremo di riaffrontare tutti questi temi, compreso poi riparleremo del nucleare, un aspetto importante rispetto ai rapporti tra scienza e potere c'è quello della medicina, no? che esprime proprio, poi secondo i vari filosofi, c'è qualcuno che ne sa sicuramente più di noi, la biopolitica, no? Il controllo del corpo attraverso le medicine, e anche la questione dei vaccini, per quanto faticosa e difficile, cercheremo di orientarci. Ancora i temi dell'approvvigionamento energetico e di nuovo ci piacerebbe riaffrontare, visto che proprio oggi il miliardario Elon Musk ha lanciato la possibilità, il suo mega razzone per fare i viaggi su Marte, i viaggi umani nello spazio, cominceranno i test adesso, quindi lo spazio esterno alla Terra si presenta come il nuovo spazio da conquistare pure per le varie economie. La scienza, se non altro in questo in modo assoluto, c'era la parola d'ordine sul definire se la pericolosità, i rischi di andare a e anche le opportunità di andare a occupare questo spazio tra appetiti di miliardari e invece nostre telecomunicazioni, no? E poi una cosa caratteristica di tutto questo, e poi rilascio la parola a Jacopo per i fuochi d'artificio, una cosa interessante di tutto questo è che noi siamo, come per alcune cose che si chiamano i progetti, dentro e fuori questa roba. Nel senso, noi stiamo dentro la tecnologia e dentro l'applicazione scientifica, no? Noi trasmettiamo dalla radio, utilizziamo i telefonini, affrontiamo, ci informiamo su internet, siamo allo stesso tempo critici e immersi dentro questo oggetto viscoso che è in questo caso qui la rete, la tecnologia. Questa cosa ha caratteristiche simili a quelle del cambiamento climatico, che pure noi siamo dentro e gli artefici lo subiamo e lo facciamo, il cambiamento climatico, la stessa cosa. E quindi questi aspetti, in questo minestrone in cui uno è dentro e fuori contemporaneamente, si guarda dall'esterno, così è proprio lì che serve la scienza come decodifica, ed è proprio lì che noi, coltivando il dubbio che è l'unica cosa che ci abbiamo, possiamo andare a vedere di farci venire qualche dubbio e cercare di smascherare o di capire meglio, per orientarci anche un po' di come comportarci, insomma, quando scegliamo un farmaco, per esempio, o vediamo una pubblicità in televisione di un farmaco, che ne so, per la prostata, per esempio. Poi lo affronteremo, fa ride, ma in realtà questo aspetto è molto inquietante. Io comunque, perché se non ci abbiamo tempo, vista l'età mi interessa molto. Però vabbè, ne parliamo poi sui sintomi, poi possiamo, dottori, ci vediamo. Allora, però questa trasmissione da tanti anni si chiama Entropia Massima. Allora, visto che qui abbiamo la possibilità di schiarirci le idee o di confondercele con il comandante, come il comandante Jacopo, come al solito, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto, e allora lascio la parola al nostro comandante, al nostro così fratello colto, che farà una piccola intervento su entropia e leggi del caos deterministico.
Sì, infatti, un titolo abbastanza, già dal titolo ci si confonde subito, perché l'entropia, come forse tutti sanno, significa disordine, però l'entropia è collegata anche all'ordine, al caos, ma il caos non vuol dire caoticità, ma il caos, appunto, per definire il caos bisogna parlare di caos deterministico. Deterministico è qualcosa di cui l'uomo riesce a conoscere tutto. Quando tu fai una legge deterministica, conosci tutto dell'evento. Ora però, ecco, questo è solo un incipit ovviamente, perché è molto complicata la questione, però questa trasmissione si chiama Entropia Massima dal 2004, definiamo un po', ecco, è giusto che dopo tanti anni forse definiamo da un punto di vista scientifico rigoroso cos'è l'entropia. Ecco, è oggetto ancora di discussione, comunque sono le teorie per definire che cos'è realmente l'entropia sono teorie di adesso, ci sono ancora dibattiti scientifici enormi su questo tema. Perché? Perché l'entropia è strettamente legata all'irreversibilità del tempo, cioè a qualcosa che non potrà più tornare indietro. Ora, i padri della termodinamica, l'entropia nasce con lo studio della termodinamica, cioè di tutti quei fenomeni in cui viene studiato i processi in cui viene coinvolto il calore come trasformazione. È una scienza che si sviluppa nel Settecento. I padri della termodinamica, forse qualcuno li avrà sentiti, ovviamente Kelvin, Lord Kelvin, per la famosa temperatura assoluta, perché definì una scala di temperature in cui lo 0 gradi Kelvin significa è una temperatura in cui non esiste oltre cosa più fredda, diciamo, in cui tutto viene e si immobilizza. Poi c'è Carnot, è stato un grande fisico francese. Lo stesso Clausius, Boltzmann, e questi sono i grandi padri della termodinamica. Chi definì l'entropia è stato Clausius, e l'entropia viene dal greco, viene dal n trope, n dentro, trope trasformazione. Clausius lo definì appunto perché si accorse che in ogni trasformazione in cui veniva coinvolto calore si creava disordine, cioè disordine in questo caso lui l'aveva definito come qualcosa che non è più spendibile da un punto di vista di energia. Cioè al mondo c'è un'energia ordinata che viene utilizzata per creare lavoro, e una volta che questo lavoro viene creato, che sia lavoro lavoro meccanico, lavoro elettromagnetico, eccetera, questa è un'energia perduta, non è più riutilizzabile. Ovviamente l'entropia è anche il secondo principio della termodinamica. Cioè nel mondo ci sono due principi rigorosi della termodinamica. Il primo è facile, il primo principio della termodinamica definisce quello che poi tutti nel gergo comune, quando parliamo, forse lo utilizziamo tutti e l'abbiamo sempre utilizzato, cioè questo, quando uno dice nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Bene, questo è il primo principio della termodinamica, che altro non vuol dire che l'energia dell'universo è costante e si conserva. Ora il secondo principio, però, ecco, questo è quello che dà più problemi, perché fino al primo ci si arriva, insomma, uno può anche accettare in maniera abbastanza serena, il secondo un po' meno, perché il secondo principio si può formulare in diversi modi, ci sono formulazioni equivalenti. Il primo, per esempio, è che è impossibile costruire una macchina il cui rendimento sia pari al 100%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio noi prendiamo un motore a scoppio, le macchine sono motori a scoppio, che hanno un rendimento bassissimo. Ora l'uomo non riesce con la sua tecnologia a fare una macchina a più alto rendimento. Sì, si può anche trovare forme di energia che abbiano un rendimento maggiore, ma un rendimento al 100%, cioè tutto il calore convertito in lavoro, è impossibile realizzarlo. Questo è il principio. Detto equivalentemente, vuol dire che a ogni trasformazione termodinamica l'entropia aumenta, cioè vuol dire che l'entropia, il disordine dell'universo, è destinato ad aumentare. Ora abbiamo parlato di, appunto, quindi di irreversibilità, l'entropia, l'aumento del disordine crea una freccia nel tempo. Ora questa freccia nel tempo però ha creato e crea ancora nel mondo della fisica molti problemi, perché gli scienziati, le varie teorie da Galileo in poi, nel 1600, Newton, ma lo stesso Einstein, la stessa meccanica quantistica, si basavano sul principio di reversibilità del tempo. Cioè in tutte le equazioni che i fisici hanno sviluppato nei vari campi, le loro equazioni sono assolutamente reversibili, quindi gli scienziati, lo stesso Einstein, era portato alla fine, diciamo che a un certo punto della sua vita disse che il tempo è una pura illusione, cioè non esiste il tempo, la distinzione tra passato, presente e futuro è una distinzione illusoria, per quanto tenace ad avere. Reversibilità cosa vuol dire in questo caso? Reversibilità è un pendolo che oscilla, è un processo reversibile in cui a qualsiasi istante noi riusciamo sia andare nel passato e nel futuro del pendolo e capire perfettamente, sapere perfettamente in che posizione sarà e in che posizione si trovava se noi semplicemente invertiamo l'asse del tempo. Una goccia d'inchiostro invece che si buca e si buca Lorenzo mi fa che io metto in un recipiente pieno d'acqua, questa goccia d'inchiostro piano piano si espande fino a diventare una miscela uniforme con l'acqua. Ora, questo è un processo irreversibile, perché non c'è stata mai persona a questo mondo che abbia visto l'esatto contrario, cioè che da una miscela uniforme piano piano ritorni a essere una goccia d'inchiostro e uscire fuori dal recipiente pieno d'acqua. Ora capite bene che questo è un problema per la fisica, è stato un problema enorme, perché da una parte la termodinamica ti dice che l'irreversibilità è qualcosa di oggettivo, di qualcosa che la natura è irreversibile. D'altro canto, le leggi, la teoria della relatività, della gravitazione, le leggi di Newton ancora prima delle leggi di Einstein e la stessa meccanica quantistica ti dice invece che tutto può essere reversibile, infatti. E questo crea oggi dei problemi. Ecco perché allora è nata l'esigenza, diciamo, negli anni 60-70 di vedere la questione in maniera un po' differente, cioè andare a vedere quei sistemi complessi che sono possono essere sistemi molecolari, sistemi di gas, sistemi anche le società umane, estrapolando fino alla fine il discorso, fino alle società umane, vederli come sistemi complessi al non equilibrio, cioè che non sono all'equilibrio, che sì, nel loro diciamo evoluzione temporale quotidiana per quello che riguarda la società, oppure nell'evoluzione temporale di un gas di molecole, di un liquido, eccetera eccetera, creando entropia, cioè continuando a essere sistemi che dissipano energia, cioè assorbono e dissipano continuamente, quindi sistemi che generano disordine. In questo disordine che viene continuamente incrementata, cioè questa entropia che viene aumentata sempre di più, si crea comunque ordine. Ora, quindi il concetto esce fuori dai vecchi schemi classici, vuol dire che in questo caso si è visto che nei sistemi che non sono all'equilibrio, che generano entropia, ma si generano diciamo localmente sistemi assolutamente ordinati, capaci di rigenerarsi e di, come dire, di utilizzare quel livello di indeterminatezza per cui il fenomeno, diciamo il sistema visto globalmente, te lo fa diventare un sistema caotico. Questo è l'aspetto fondamentale perché da questo punto di vista noi riusciamo, diciamo i fisici, gli scienziati sono riusciti a capire ciò che prima non era possibile nemmeno formalizzare minimamente. Adesso si è riusciti a formalizzarlo con delle equazioni, con delle teorie, i sistemi complessi, per esempio il sistema complesso è il clima, il sistema complesso è il sistema climatico dell'atmosfera, in cui esiste un effetto famosissimo che si chiama l'effetto farfalla, in cui una farfalla sbatte le ali a Pechino e cambia il tempo a New York. Questo sistema, questa alta variabilità, in cui basta una minima variazione come il battito delle ali di una farfalla, può portare a un'evoluzione assolutamente imprevedibile nel sistema globale. Questa cosa è ovviamente una trasformazione, avvengono infinite trasformazioni termodinamiche che aumentano l'entropia, ma nello stesso tempo, aumentando l'entropia, si creano sistemi auto-organizzati, sistemi in cui invece agisce l'ordine. Questo serve anche per spiegare, per esempio, la nascita dell'universo, cioè sono teorie alternative al Big, portano a sviluppare teorie che sono teorie alternative al Big Bang, in cui con la teoria del Big Bang si ha un punto di singolarità, cioè quando l'universo esplode in questa grande esplosione, al tempo t uguale a zero, appunto t uguale a zero, prima di t uguale a zero il tempo non esisteva, quindi c'è una singolarità che la scienza non può spiegare, quindi ritorniamo sempre al solito punto di partenza, no? La classica domanda ancestrale: da dove veniamo? Sì, ma chi ha creato il Big Bang? Con queste nuove teorie invece si presuppone che E quindi il massimo di ordine, questa grande esplosione, vuol dire l'universo era ordinatissimo, e man mano che si evolveva aumentava l'entropia attraverso processi termodinamici, e quindi è un aumento, quindi si parla pure di morte entropica dell'universo, perché la continua, diciamo, evoluzione dell'universo porta a un punto in cui tutta l'energia disponibile non sarà più disponibile, perché è già consumata, e quindi non si avrà più nessuna forma di vita, di nascita di stelle. Invece questo ovviamente non è vero, perché è sotto gli occhi di tutti, e ovviamente gli scienziati costantemente scoprono nuovi fenomeni in cui le stelle nascono, vivono, muoiono e rinascono, come ovviamente i sistemi molto più complessi a livello molecolare e biologico. Questa concezione appunto si chiama caos, questa teoria si chiama caos deterministico, va oltre le vecchie visioni, è una visione che secondo me è veramente poco, non è assolutamente dogmatica, perché spesso gli scienziati spesso hanno un approccio, ci sono varie correnti di pensiero su determinate questioni, che sono quelle a livello, diciamo, gnoseologico, cioè di conoscenza di base, in cui ci si affida anche abbastanza dogmaticamente, abbracciare una teoria piuttosto che un'altra, come fu per Einstein e per la teoria della meccanica quantistica, in cui facevano un atto fideistico gli scienziati. Ora, questo modo di vedere l'entropia, i fenomeni irreversibili come freccia nel tempo, in cui considerare anche il tempo preesistente al Big Bang, sono teorie che hanno uno spazio, un respiro, dal mio punto di vista, molto ampio, in cui si riesce anche, si potrebbe riuscire anche a conciliare, da questo punto di vista, quello che non è stato mai conciliato né da Einstein né da Bohr, cioè la meccanica quantistica e la relatività, la gravitazione, eccetera, eccetera. Ora, capisco che sono stato velocissimo su argomenti difficilissimi, però questo era per dire che l'entropia non è solo disordine, non è solo roba, l'entropia non produce solo energia non più utilizzabile, ma nel disordine nasce ordine, nasce organizzazione, ed è quello che è lo spirito di questa trasmissione. Ecco, era la chiusa, era questo. Io ho messo tanti elementi, però per dire che è molto complesso.
Perfetto, allora grazie Jacopo, queste erano le conclusioni di questa nostra prima puntata. La prossima sarà lunedì 7, giusto? Lunedì 7 ottobre con Alberto, dalle 8:05-8:10 in poi fino a circa le 9, più o meno come stasera e più o meno come è sempre stato negli ultimi anni, tutti i lunedì. Quindi speriamo tutti noi che abbiate voglia di ascoltarci, di sentirci durante quest'anno, di chiederci di chiarimenti, di contattarci se ci sono dubbi, problemi o qualsiasi altra cosa. Sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e quindi vi lasciamo con la sigla e ci sentiamo lunedì prossimo. 70.